incontriamo nella Santa Eucaristia, considerando ancora in questa settimana come proprio da essa riceviamo sempre l'acqua viva che zampilla fino alla vita eterna fin da ora. Chiediamo che il dono dello Spirito ci porti anche noi, ci faccia progredire nella adorazione in spirito e verità.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 29, i versetti 29-36. Terminato l'olocausto, il re e tutti i presenti si inginocchiarono e si prostrarono. Il re Ezechia e i suoi capi ordinarono ai Leviti di lodare il Signore con le parole di Davide e del veggente Asaf. Lo lodarono con entusiasmo, poi si inchinarono e si prostrarono. Allora Ezechia prese la parola, disse: «Ora siete incaricati ufficialmente del servizio del Signore. Avvicinatevi e portate qui le vittime e i sacrifici di lode nel Tempio del Signore». L'assemblea portò le vittime e i sacrifici di lode, mentre quelli dal cuore generoso offrirono olocausti. Il numero degli olocausti offerti dall'assemblea fu di 70 giovenchi, 100 arieti, 200 agnelli, tutti per l'olocausto in onore del Signore. Le offerte sacre furono di 600 giovenchi e 3.000 pecore. I sacerdoti erano troppo pochi e non bastavano a scorticare tutti gli olocausti. Perciò i loro fratelli, i Leviti, li aiutarono finché non terminò il lavoro e finché i sacerdoti non si furono santificati, poiché i Leviti erano stati più zelanti dei sacerdoti nel santificarsi. Ci fu anche un abbondante olocausto del grasso dei sacrifici di comunioni e delle libagioni connesse con l'olocausto. Così fu ristabilito il culto nel Tempio del Signore. Ezechia con tutto il popolo gioì, perché Dio aveva ben disposto il popolo. Ogni cosa, infatti, era stata compiuta rapidamente. Parola di Dio.
Termina questo primo capitolo della lunga parte dedicata a Ezechia, capitolo 29, cioè la purificazione del Tempio e la restaurazione del culto, e poi seguirà la celebrazione della Pasqua e poi ancora un completamento delle riforme che riguardano il culto. E poi invece il capitolo 32 parlerà della liberazione di Gerusalemme da Sennacherib, poi della malattia di Ezechia, eccetera. E abbiamo già accennato, comunque è giusto ricordare che c'è un versetto solo nel secondo libro dei Re che riguarda la riforma del culto. Noi vediamo invece che la gran parte e lunghissima del cronista riguarda proprio questo, e Ezechia non ha paragoni con gli altri re di Giuda se si toglie Davide e Salomone come estensione, diciamo, di capitoli che se ne occupano. Notiamo anche che il cronista non ricorda esplicitamente la fine del regno di Israele, del regno del nord, non è esplicitamente ricordato, però vediamo che Ezechia viene presentato come un re in qualche modo che riporta l'unità, nel senso che raccoglie un Israele riunito, per così dire, ecco, c'ha, non c'è più, naturalmente non ci potrebbe essere, non c'è più nessun contrasto con il Regno del Nord, che non esiste più, ecco, è presentato come un re unico su tutto Israele. E vediamo insieme questa parte, questo testo di oggi, quest'ultima parte del capitolo 29.
È solo un'assonanza molto semplice che viene all'orecchio quando si dice l'assemblea portò le vittime e i sacrifici di lode, mentre quelli dal cuore generoso offrirono olocausti, quelli dal cuore generoso, e poi anche alla fine quando dice tutto infatti si fece senza esitazioni, Dio aveva ben disposto il popolo, sono gli stessi termini che ricorrono spesso in Esdra e Neemia, quelli dal cuore generoso e fare tutto celermente senza esitazioni. Mi sembra che sia anche un'alleanza, una assonanza forse anche voluta, o comunque lo stesso linguaggio. E visto che poi il redattore delle cronache scrive in quel periodo, insomma, del ritorno dall'esilio, mi sembra che si voglia descrivere l'assemblea attuale come quella di allora, il cuore generoso, che è la cosa più importante nel culto, cioè anche l'offerta spontanea, senza essere sollecitati.
E lo sottolineo solo perché è detto due volte: offri a Dio un sacrificio di lode. Ecco, mi è richiamato subito alcuni salmi, il 49, il 55, offri a Dio un sacrificio di lode, e chi offre sacrifici di lode, questi mi onora, dice il Salmo. Più volte il Salmo sottolinea questo sacrificio di lode che il Levitico lo... e anche i numeri, e dice che appunto è la terza, è il terzo, è la terza specie di sacrificio, che è molto interessante perché è anche chiamato sacrificio di comunione. Quindi questo sacrificio, ecco, è diviso tra una parte offerta a Dio e una parte consumata dall'offerente. Quindi mi sembrava offri a Dio è un sacrificio di lode, e questo che richiama anche il nostro sacrificio è un culto gradito a Dio, la tua vita è un sacrificio di offerta al Signore, e questo sacrificio richiama anche il sacrificio dell'alleanza con Dio, richiama ancora il sacrificio che è stato condiviso di comunione tra Dio e il popolo, quindi un'alleanza confermata anche da questo tipo di sacrificio, che il terzo è molto importante.
Anche a me queste cose qui mi hanno preso, e soprattutto in tutta questa pericope il fatto che tutto il popolo è partecipe, non solo il re, ma tutti, il re e tutti adorano, è tradotto con entusiasmo, e Frusini adesso non mi ricordo come si traduce bene, ma questa partecipazione corale è entusiasta, cioè non sono tiepidussi nel fare il servizio, il sacrificio di lode. Gli unici che al versetto 34 non si erano ancora santificati, non bastavano, erano i sacerdoti, e i leviti hanno dovuto aiutarli. È sottolineato qui Ma anche il versetto 36 è molto bello, perché gioì Ezechia tutto il popolo perché il Signore, io non so tradurre bene, quello che aveva preparato il Signore, l'aveva del dono che aveva fatto a loro il Signore di poterlo lodare di nuovo, di riprendere il culto. E questo culto è fatto con entusiasmo.
Ma anche a me aveva colpito molto questa cosa, mettendo insieme il cuore generoso che è molto sottolineato nell'Esodo, anche lì per l'offerta, per la costruzione della tenda e di tutto il tabernacolo, è più volte sottolineato che il popolo portava con cuore generoso le offerte, addirittura hanno dovuto dire basta, non serve più. Adesso non l'ho in mente, ma dopo, mi sembra il 25-26, dopo il 24, insomma, è ripetuto molte volte quella cosa lì. E poi è ripreso nella preghiera di Davide, al capitolo 29, della conclusione del primo libro delle Cronache, nella grande preghiera che fa Davide per la preparazione di tutto quello che riguarda la costruzione del Tempio, ancora dice la stessa cosa. E dice, in particolare, fa una specie di supplica e di voto al Signore e dice: ora io vedo con gioia che anche il tuo popolo qui presente ti porta offerte spontanee. Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, custodissi per sempre questa disposizione come intimo intento del cuore del tuo popolo, dirigi i loro cuori verso di te. E l'ultimo versetto di oggi mi sembrava che fosse proprio l'adempimento di questa preghiera, perché appunto il popolo ha un cuore generoso, ma in realtà il versetto 36 dice: Ezechia e tutto il popolo si rallegrò perché il Signore aveva preparato il popolo.
Preparato, dice.
E tutto era stato fatto con sollecitudine, ma è il Signore che dispone il cuore del popolo a questa offerta generosa. Quindi c'è una grazia che previene, però il popolo accoglie e risponde con cuore generoso. I salmi sono pieni di tutta questa sottolineatura di questa offerta spontanea e di questo invito continuo: portate al Signore, popoli tutti, portate al Signore gloria ed onore. E sono tanti salmi che parlano di questa offerta generosa, ma anche il Nuovo Testamento, nell'ultimo capitolo della lettera agli Ebrei, mi sembra che conclude perfettamente questo discorso. Il capitolo 13 dice: usciamo anche noi verso di Lui fuori dall'accampamento, portando il suo disonore, quello di Gesù, Non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Per mezzo di Lui offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto delle labbra che confessano il suo nome.
Anche l'ultimo versetto, a proposito di questa gioia condivisa, è bello, e anche riferimento alla rapidità che tutto era stato condotto senza nessun incidente.
Sì, tutta la pericope mi sembra che sia un circuito virtuoso in cui c'è ognuno degli attori apporta il suo contributo per rendere la cosa più esaltante ed entusiasmante. Si tirano la volata uno con l'altro proprio.
Sembra che continui l'insistenza anche sul ruolo di Ezechia come grande regista, diciamo, come l'anima di questa ripresa del culto. Era già stato detto, ad esempio, il re al versetto 21 ordinò ai sacerdoti di offrire l'olocausto sull'altare del Signore, poi 25 il re assegnò il loro posto ai leviti nel tempio, e 27 ordinò di offrire gli olocausti sull'altare. Ora dice nella parte di oggi che con gli altri presenti si inginocchiano, si prostrano e poi ordina ai leviti di lodare il Signore con le parole di Davide e del veggente Asaf, e poi conclude avvicinatevi, eccetera. Insomma, mi sembra che sia molto centrale la figura di Ezechia come il grande artefice di questa ripresa, seguito con cuore, non passivamente, da tutti nei loro ordini. C'è questa parola, l'unica mi sembra più negativa, comunque che pone un confronto tra i leviti e i sacerdoti. Sono stati più retti di cuore nel purificarsi. Qua la Cei Vecchia traduce zelanti, e mi sembra che complessivamente appunto ci sia una risposta di tutti. Non è solamente un quadro idilliaco, appunto viene questa unica frase un po' più che pone una difficoltà rispetto a come i sacerdoti hanno partecipato, perché non bastavano. Mi sembra che forse voglia anche dire che erano così tanti, il popolo ha risposto così all'unisono, che il numero era sproporzionato, ma anche forse che i sacerdoti non erano a livello, non c'era ancora niente. Facevo solo notare questo, perché mi sembra che tutto il quadro abbia un elemento appunto complessivo di armonia, però mi sembra anche che voglia mantenere un senso della realtà, quindi dove ci sono anche delle difficoltà, ci possono essere degli elementi che non sono tutti allo stesso grado di risposta rispetto a Dio.
Beh, riassumendo, notiamo qui che in modo molto esplicito e chiaro i sacrifici, gli olocausti, sono accompagnati dal canto, e in particolare il versetto 30, le parole di Davide e di Asaf. È ipotizzabile, è probabile che il riferimento al tempo del cronista riguardi effettivamente i salmi, e l'uso dei salmi nel culto, e in particolare qui è ricordato anche Asaf, i salmi di Asaf dal 73 all'83, ce n'è qualcuno anche prima, pare il salmo 50 di Asaf. Quindi insomma i salmi accompagnano l'offerta dei sacrifici. Ci sarebbe qui da approfondire perché c'è anche il silenzio nel culto secondo quella parola del salmo. Per te, o Dio, il silenzio e lode in Sion, che è probabilmente anche quello fa riferimento, non è solo un afflato mistico, ecco, fa riferimento a un uso in certi momenti, certe azioni liturgiche vengono compiute nell'assoluto silenzio, inteso come pieno, inteso come una lode, senza parole. Però qui vediamo che abitualmente le offerte degli olocausti, eccetera, sono accompagnati, al tempo del cronista, sono accompagnati dal canto ispirato dai salmi. La seconda osservazione è versetto 31, adesso non ho presente come viene tradotto, e c'è l'espressione, dice qui Ezechia, ora avete riempito le vostre mani per il Signore. Non si può tradurre così, perché è un'espressione idiomatica, tecnica idiomatica, non so come traduce la CEI, non l'ho presente in questo momento, ma adesso... Beh, però si riferisce veramente, chi sarebbero gli incaricati? È il popolo qui. Ah, e difatti si riferisce all'assemblea, è un comando all'assemblea, non ai leviti, è un'espressione tecnica, vuol dire adesso, dopo quello che è stato fatto, adesso voi siete... avete la possibilità, siete dedicati al Signore, potete anche voi presentare le vostre offerte, perché siete stati anche voi consacrati al servizio. Cioè qui c'è la consacrazione dei sacerdoti, che è chiamata la santificazione, la purificazione dei sacerdoti è la prima cosa che ci deve essere. In secondo luogo i sacerdoti purificano e consacrano il culto, il Tempio. A questo punto tutto è pronto, perché il popolo intero, tutta l'assemblea, faccia la sua parte, cioè porti sacrifici. E difatti ciò che segue mostra proprio questo, che adesso è il momento, ecco, adesso voi stessi siete, ogni riempimento di mani, non si può tradurre così, vuol dire che uno è dedicato, anche i sacerdoti sono dedicati al servizio attraverso un rito, non è questo, che in cui vengono riempite loro le mani, come si dice così, per il Signore. Qui è tutto il popolo che è consacrato al servizio del Signore. Mi sembra molto importante questo, nella distinzione sempre, ma l'espressione riguarda tutta l'assemblea, e difatti il racconto sottolinea soprattutto questo fatto. E l'ultima cosa che avete anche voi sottolineato, il versetto 36, la gioia, perché quando avviene questo, quando cioè tutto il popolo si sente una cosa sola nel servizio di Dio e lo esprime con generosità e gioia e entusiasmo, come diceva Milena prima, questo è un miracolo, è quello che insegna il testo, cioè questa è una cosa che va attribuita a Dio. È chiaro che c'è da fare delle cose, cioè è un invito a far così, bisogna far così, ma quando questo avviene, cioè che tutta l'assemblea è un cuor solo in questa lode di Dio con grande forza, con entusiasmo e con gioia, significa che il Signore ha fatto un miracolo. E si ringrazia il Signore perché è stato Lui, propriamente dice qui, a indirizzare, a guidare i cuori del popolo. E non è un effetto semplicemente della volontà umana, ma c'è tutto l'impegno del popolo naturalmente, ma bisogna vedervi la presenza di Dio, ecco, della sua azione.